Sono le 11 e un minuto, una buona giornata a tutte e a tutti dalle Liguori, questa è Pubblica, Radio Popolare. Cominciamo stamattina con due domande. La prima: le piante ci aiuteranno ad affrontare i cambiamenti prodotti dal surriscaldamento del clima? Seconda domanda: chi oggi produce anidride carbonica può ritenere di compensare quelle emissioni di CO2 creando ad esempio qualche boschetto urbano o piantando alberi, molti alberi? Allora, la prima domanda. La risposta che ci darebbe, che ci ha dato uno scienziato come Stefano Mancuso, neurobiologo vegetale, quando l'abbiamo sentito un paio di mesi fa, la risposta appunto che ci diede il professor Mancuso era stata: sì, le piante ci possono aiutare a far fronte alla situazione che si è creata con il surriscaldamento del clima. Alla seconda domanda, se chi produce CO2 può pensare di compensare quelle emissioni cattive di anidride carbonica creando qualche bosco urbano, la risposta è dentro un recente studio che dice, virgolette, attesta come i benefici siano molto parziali, cioè della creazione del boschetto per far fronte alle emissioni di CO2, ed evidenzia inoltre come questo tipo di operazione si innesti nell'ormai fiorente settore del greenwashing. Allora, di questo parleremo tra un momento con Elena Gerebizza, che è ricercatrice ed esperta di energia, tra le fondatrici dell'associazione RECommon. Ma prima di introdurla, Elena Gerebizza, voglio iniziare la puntata di oggi citando un passaggio dell'ultimo libro proprio di Stefano Mancuso, Fitopolis, la città vivente, di cui appunto abbiamo parlato con lui un paio di mesi fa. Scrive Stefano Mancuso, aperte le virgolette, il fatto ineludibile da cui partire è che nei prossimi anni il riscaldamento globale trasformerà il nostro clima e l'ambiente in cui viviamo con una forza che non abbiamo mai sperimentato prima nell'intera storia della civiltà umana. Come preparare le nostre città ad affrontare questi cambiamenti è la domanda cui dobbiamo trovare e al più presto una risposta pratica ed efficiente. Per quanto mi riguarda, è sempre Stefano Mancuso che scrive, credo che l'unica maniera seria per prepararsi ad un futuro così diverso e instabile sia rendere le nostre città più verdi, più permeabili e più diffuse possibili. E soprattutto più verdi. Il discrimine principale fra le città che si potranno adattare al riscaldamento globale e quelle che ne subiranno le conseguenze sarà rappresentato dalla quantità di alberi e di vegetazione presente al loro interno. Bisogna coprire di piante le nostre città e abbiamo poco tempo per farlo. Queste appunto le parole di Stefano Mancuso nel suo ultimo libro Fitopolis, la città vivente. Saluto e do il benvenuto ad Elena Gerebizza. Buongiorno.
Buongiorno.
Elena Gerebizza, come dicevo, è tra le fondatrici di RECommon, è un'esperta di energia e ci rivolgiamo a lei perché è a proposito di un caso particolare. Abbiamo visto con la tesi sostenuta da Stefano Mancuso che quello della riforestazione, della piantumazione di alberi, soprattutto delle città, in una misura eccezionale, non ordinaria, non piantare qualche alberello o creare qualche boschetto, ma quella è una misura necessaria per far fronte al surriscaldamento delle città, e soltanto attraverso quello strumento, sostiene Mancuso, che si può ridurre l'impatto dell'aumento delle temperature, soprattutto nei centri urbani. Questo è quello che poi in molti dovrebbero fare, tutti dovrebbero fare, a maggior ragione se l'attività di questi tutti o dei molti è quella di inquinare producendo CO2. e dovrebbero farlo per quantomeno per compensare quelle attività dannose e cercare di farlo fino in fondo, non darsi soltanto una riverniciata, come dire, di attenzione alla sostenibilità urbana, ambientale, ma farlo nel concreto perché sia un contributo alla soluzione di un problema. Allora qui sto anticipando delle cose che ci deve raccontare Elena Gerbizza, perché sono il frutto di un loro lavoro di inchiesta, quando parlo di loro dico di Recommon, e anche di uno studio che hanno commissionato per verificare un po' la situazione. Allora, che cosa è successo, Elena Gerbizza? Voi avete ragionato su una ipotesi di greenwashing per quanto riguarda un colosso del settore dell'energia in questo paese, che è la Snam. Elena.
Sì, perché Snam è la principale società in Italia che si occupa proprio di trasporto di gas su lunga distanza, quindi gestisce le principali infrastrutture, la rete di trasporto del gas, ma è anche un'azienda che soprattutto negli ultimi anni ha spinto moltissimo per l'espansione di questo settore. Vuol dire che sta costruendo dei nuovi rigassificatori in Italia, quello di Piombino, quello di Ravenna, vuole che il rigassificatore di Piombino, ad esempio, rimanga attivo per altri 25 anni, spostandosi a Vado Ligure, sta spingendo la metanizzazione della Sardegna, quindi un'isola dove non c'è il metano, e invece adesso Snam, dopo molti anni di pressioni, ha rilanciato un'altra volta questo piano. Quindi è un'azienda che non fa semplicemente, diciamo, non svolge semplicemente un servizio pubblico, è controllata al 30% dallo Stato, quindi l'azienda si propone come un'azienda che fornisce un servizio di utilità pubblica, diciamo. Fa molto più di questo, ma è anche un'azienda che ha degli impegni rispetto alla riduzione delle proprie emissioni. Quindi il primo modo per ridurre le emissioni collegate all'importazione, al trasporto del gas, è ridurre l'utilizzo del gas, ridurre la dipendenza dal gas. Invece in questi ultimi anni abbiamo visto che Snam ha proprio spinto in una direzione contraria, cioè bisogna aumentare il consumo di gas e aumentare il consumo soprattutto di gas liquido, che tra tutte le tipologie di gas è quello più impattante a livello climatico, ma anche un impatto importantissimo sulla salute e sull'ambiente, perché subisce un processo industriale molto lungo, e quindi se uno deve calcolare, diciamo, le emissioni collegate a questo gas, a tutta la filiera, sono molto alte, ma sono anche molto alti, certo, gli impatti, che non si possono ridurre a un calcolo solo di CO2. Quindi che ha fatto Snam? A lato degli impegni che dice di avere preso appunto per ridurre le proprie emissioni, ma di cui noi non stiamo vedendo il risultato, perché i dati stessi dell'azienda dicono che c'è stato un aumento del 19% delle emissioni complessive collegate a tutte le operazioni di Snam, quindi i cosiddetti scope 1, 2 e 3, e a lato di questo ha creato una società benefit che si chiama appunto Arvolia, nata all'inizio come un'iniziativa congiunta con Cassa Depositi e Prestiti e poi acquisita interamente da Snam. E questa società appunto si propone principalmente agli enti locali con sponsorizzazioni di aziende che, guarda caso, se andiamo a scorrere i nomi che sono contenuti nel nostro rapporto, sono tutte grosse multinazionali e molte di queste sono attive proprio nel settore dell'oil and gas in varie forme. E quindi si propone ai comuni dei piccoli progetti di forestazione urbana. Quindi.
Allora Elena Gerbizza, io ti fermo un attimo, perché a questo punto noi dobbiamo arrivare al clou di questa storia che voi avete raccontato. Quindi Snam, grande società che si occupa di gas sotto il controllo pubblico, dal racconto che tu ci hai fatto capiamo che nonostante tutte le pressioni per ridurre le emissioni inquinanti, lo dico in questo modo molto semplificatorio probabilmente, che cosa fa? costituisce qualche anno fa, nel 2020, una società che dovrebbe aiutare a realizzare progetti con i comuni di rimboschimento, di riforestazione urbana, pensando SNAM in questo modo di compensare forse le emissioni di anidride carbonica, oppure invece soltanto a dare, come dire, seguito ad un proposito che è quello di darsi una riverniciata di fresco dal punto di vista della sostenibilità ambientale, niente di più. Perché voi che cosa avete scoperto, capito di questa vicenda?
Diciamo è più la seconda, il senso di questi progetti non è di compensazione per le emissioni di SNAM, ma sono progetti che vengono proposti come degli interventi che permettono di catturare CO2. Quindi chi li propone e chi li realizza beneficia proprio nella sua immagine di questo, per cui dicono abbiamo piantato, abbiamo realizzato questo progetto, nel caso di Arbolia sono 28 progetti negli ultimi due anni che dovrebbero catturare questa quantità di CO2, no? E quello che però non viene detto è, ad esempio, quante sono le emissioni complessive di CO2 degli sponsor di questi progetti, perché quello sarebbe un elemento che può dare un metro di valore, no? E quindi dai calcoli che abbiamo fatto noi è che tutti i progetti realizzati da Arbolia fino ad oggi compenserebbero le emissioni che si possono attribuire a circa 70 persone che vivono in Italia. Molto poco se pensiamo anche solo agli abitanti, ad esempio, di un quartiere estremamente, cioè molto densamente popolato, oppure se pensiamo ad esempio alle emissioni dirette di SNAM. Quindi nel calcolo fatto da Arbolia, diciamo il proposito è di assorbire circa 7.000 tonnellate di CO2 nell'arco di 20 anni. Hanno piantato 66.000 piante e quindi in totale si parla di circa 350 tonnellate all'anno di CO2, e va bene che vengano catturate queste emissioni, però 350 tonnellate contro 2,8 milioni di tonnellate che solamente SNAM ha emesso nel 2022 è veramente poco. Il vantaggio però in termini di immagine derivato da questi progetti, da come vengono raccontati, è estremamente alto, e a volte quello che succede è che il valore ecologico di questi progetti è molto basso, e questo è l'aspetto in cui sono andati a guardare gli esperti dell'Università degli Studi di Milano con cui noi abbiamo lavorato. Quindi valore ecologico basso, e a volte sono anche progetti di cui, diciamo, ci si prende poca cura per vari motivi, un po' perché SNAM è responsabile solo in una fase iniziale, cioè ho detto SNAM, intendevo Arbolia, quindi Arbolia è responsabile solo in una fase iniziale. Poi chi se ne deve occupare, a volte il comune, a volte dipende dagli accordi. Quello che abbiamo visto noi è che in molti casi ci siamo trovati davanti a piantine che non superavano l'anno di vita o che erano in situazioni molto precarie, per cui viene veramente difficile immaginare che queste piante, ad esempio, sopravviveranno per 20 anni.
Certo. Senti Elena, la cosa che volevo dirti è sostanzialmente questa, perché questa storia è molto, come dire, esplicativa di che cosa è nella pratica, quando noi usiamo quell'espressione anglofona, no, del greenwashing, per dire quello che si capisce ancora una volta, e io lo dico in generale, che quella del greenwashing è un'attività per prendere in giro le persone, che viene svolta da alcune aziende che lo praticano nei confronti di tutti gli interlocutori delle aziende stesse, e quelli che appunto vengono chiamati con un'altra espressione inglese gli stakeholder, cioè chi? I lavoratori, le lavoratrici di quelle aziende, i fornitori, i clienti, gli amministratori pubblici, le comunità locali. In pratica li si prende in giro tutti quanti, perché in qualche modo si afferma la volontà di o ridurre le emissioni o di voler compensare in maniera forte, propria, non con una piantina, ma facendo quelle cose che chiedeva Stefano Mancuso, no? Il professor Mancuso. E quindi ti chiedo, anche perché sono cose che tu, su cui hai studiato molto, hai ragionato molto, alla fine quell'attività che alcune imprese svolgono appunto di greenwashing è un'attività che punta soltanto a mantenere intatti i margini, no? di guadagno, di profitto da parte delle aziende, rischiando poi tantissimo, e in questo tantissimo ci metto quello di perdere la faccia, la reputazione, Elena.
Progetti come questi servono proprio a mantenere una faccia più pulita, perché possono essere diffusi, c'è un'operazione di comunicazione importante collegata a questi progetti, e quindi una società come Snam può continuare con il suo business as usual, e poi nel rapporto di sostenibilità mette la sezione in cui racconta anche tutte le cose positive che sta facendo, come ad esempio il progetto Arbolia. Ecco, quando si va a guardare, quando si entra nel mondo reale e quindi ci si avvicina da un lato a tutti quegli impianti industriali che servono il sistema fossile, e ci si avvicina poi anche con la stessa attenzione a questi progetti che dovrebbero avere un valore ecologico molto alto, ma in realtà non ce l'hanno, e che dovrebbero avere anche un valore sociale importante, perché dovrebbero servire a migliorare la qualità della vita delle persone che vivono appunto sui territori del nostro paese. Poi ci si rende conto che magari a pochi chilometri di distanza da quel boschetto c'è un impianto industriale che non si intende a chiudere, che continua ad aumentare le proprie emissioni, e questo è un problema importante. Quindi c'è sempre questa, diciamo, questa dualità, e la nostra capacità di riconoscere questi meccanismi è molto collegata a quanto siamo capaci di navigare nel mondo reale, non in quello solamente dei social media, delle pagine web, dove vengono raccontate tante cose molto belle, ma a volte c'è una distanza tra quello che viene raccontato e quello che poi nel mondo reale accade, e il greenwashing riesce proprio a capitalizzare su questa distanza, e i danni che fa sono danni importanti. Quindi per noi il senso di questo rapporto e di questa denuncia è proprio quello di mandare un messaggio forte a Snam, per dire che noi lo vediamo l'impatto reale della sua attività, e questo impatto reale è un impatto importante, e per noi non è più accettabile. Cioè non possiamo continuare a espandere la nostra dipendenza dal gas, ad aumentare la nostra dipendenza dal gas. Questa cosa non è più accettabile. Vanno trovate altre soluzioni, e quindi progetti come quelli di Arbolia, ben venga se i boschi urbani sono realizzati con un'attenzione reale al territorio, ma le amministrazioni locali, bisogna anche dire che bisogna smettere di cementificare, quindi anche lì non c'è boschetto urbano che possa compensare un aumento della cementificazione
del cemento,
dei territori.
Certo.
Questi due aspetti vanno di pari passo, quindi abbiamo il greenwashing delle aziende e dall'altra parte abbiamo anche territori dove si continua a costruire anche dove non serve, invece bisognerebbe ripensare interamente proprio la gestione del territorio. Arbolia fa gioco agli uni e agli altri.
Elena Gerebizza, grazie per essere stata qui con me a raccontarci il contenuto di questo lavoro di inchiesta e di ricerca che avete fatto come Recommon. Si trova sul sito di Recommon, recommon.org, il greenwashing di Snam, il caso di Arbolia. Grazie ancora e buon lavoro, a presto.
Grazie a voi, buona giornata.
Buona giornata, Elena Gerebizza, che è tra le fondatrici dell'associazione Recommon, è una ricercatrice esperta di energia. Prima di chiudere la puntata di oggi, ci occupiamo di una denuncia che è stata fatta ieri da un'associazione dei consumatori, in particolare Adiconsum. Restiamo nel campo dell'energia. Intanto saluto il presidente di Adiconsum, che è Carlo De Masi. Buongiorno e benvenuto.
Buongiorno ai radioascoltatori.
Eccola qui. Allora, bollette del gas raddoppiate o in alcuni casi addirittura triplicate in occasione della scadenza o dei rinnovi dei contratti. Questa è la sostanza di una serie di denunce da parte di utenti che voi avete raccolto attraverso i vostri sportelli, i vostri uffici, e sono denunce appunto di una situazione praticamente insostenibile, se proprio di questo si tratta, cioè bollette raddoppiate o triplicate. Perché queste bollette sono arrivate a questi utenti e voi avete poi fatto a vostra volta, De Masi, una richiesta all'ARERA, ma questo ci veniamo tra un attimo. Sulla base di che cosa questi utenti hanno denunciato, hanno raccontato che le loro bollette sono raddoppiate o triplicate?
Cioè, quello che è avvenuto è questo: praticamente i contratti sono a tempo indeterminato dal punto di vista giuridico. Dal punto di vista della parte economica, tutti i contratti che erano a suo tempo, il gas parliamo in maniera particolare, ma poi si potrebbe anche vedere anche per l'elettricità, il gas, l'utente ha ricevuto delle comunicazioni, delle semplici comunicazioni, col silenzio assenza, dove si dice il prezzo, il contratto rimane in vigore ma la parte economica va adeguata all'andamento del mercato, e quindi chi aveva un prezzo se l'è visto in alcuni casi raddoppiato o triplicato. È chiaro che sono scattati dei meccanismi di allarme e noi abbiamo raccolto alcune criticità da questo punto di vista, e quindi abbiamo segnalato all'autorità per come intervenire, e sia alle varie aziende di aprire dei tavoli per fare delle conciliazioni, perché noi abbiamo protocolli, non solo noi, voglio dire tutte le associazioni riconosciute dalla legge, che possiamo evitare contenziosi e quindi trovare una soluzione a questo problema.
Ma com'è possibile in un settore così importante come quello delle bollette, della luce e del gas, che viga il principio del silenzio assenso? Quanti di noi a volte no, si dimenticano di occuparsi della questione, ma perché le bollette le si paga automaticamente attraverso la banca? Qui invece si autorizza nel silenzio un possibile addirittura raddoppio delle bollette stesse. Da dove arriva questo principio?
Lei ha colto esattamente quella che è la questione, e infatti, siccome poi è la prima volta che questo, voglio dire, in questo settore avviene, noi perché chiediamo all'autorità di intervenire? Perché va modificato urgentemente il codice di condotta commerciale, perché non è possibile. Arrivano tante comunicazioni, semplici comunicazioni, banche, assicurazioni, noi già l'abbiamo fatto evitare il silenzio assente per i rinnovi. E da questo punto di vista, voglio dire, sulla energia che è così delicata, ci voleva o una raccomandata o una PEC per chi ce l'ha, o tutto al più l'assenso della, cioè io ti comunico ma aspetto che mi dai, voglio dire, la comunicazione di ritorno, perché in automatico invece sono scattati i rincari. Tante comunicazioni non le guardiamo, proprio per quello che diceva lei, ce ne arrivano tante e non è che stiamo lì a guardare tutto.
Soprattutto se sono quelle ricche di particolari scritte in piccolo e che a volte ci non bastano neanche gli occhiali, ci vuole la lente di ingrandimento. Carlo De Masi, la linea è un pochino disturbata, ma il senso di questa preoccupazione che voi avete manifestato e questa richiesta che fate all'autorità, quella che regola energia, reti e ambiente in questo paese, la cosiddetta ARERA, poi restiamo in contatto per capire come va a finire questa storia. Grazie ancora e buona giornata, se mi sente ancora.
Grazie, ecco, grazie a lei, ecco. E buon lavoro, grazie.
Buona giornata. Carlo De Masi è il presidente della Adiconsum, che è una delle principali associazioni di consumatori in Italia. Intanto vi ricordo appunto che sul sito di Recommon, recommon.org, potete trovare tutti i particolari della inchiesta di cui ci siamo occupati nella prima parte della trasmissione, inchiesta sul greenwashing che viene praticato in alcuni casi da una società importantissima come la SNAM, una società partecipata dallo Stato attraverso la Cassa Depositi e Prestiti. E alle 11.26 vi saluto, ci diamo appuntamento a lunedì prossimo, sempre alle 11, su radiopopolare.it, alla pagina trasmissioni pubblica, trovate i podcast di tutte le puntate, di questa come delle altre, delle settimane e dei mesi passati. Sullo stesso sito trovate ovviamente anche i podcast di tutte le altre trasmissioni del palinsesto di Radio Popolare. Tra poco la linea va a Dira Rubini per Cult, noi appunto ci risentiamo lunedì prossimo alle 11. Una buona giornata e un buon fine settimana da Lele Liguori. Ciao!